Chi inizia una causa non è Roma, ma è il vescovo diocesano che prende l'iniziativa. Allora lui ha un compito molto importante e decisivo. Perciò ci vogliono degli orientamenti molto chiari, delle norme ben precise che regolino l'agire del vescovo in questa prima fase diocesana. L'istruzione vuol proprio ricordare ai vescovi diocesano il loro compito e come deve svolgerlo e l'ampiezza di questo compito. In fondo questa istruzione non fa che ricordare le norme molto concrete già stabilite nel 1983. L'azione del vescovo si riferisce innanzitutto alla virtù eroica del candidato agli altari e poi a tutti gli elementi relativi alla persona di quel candidato, che riguarda la sua spiritualità, la sua santità, diciamo. Poi anche riguarda i casi di un eventuale presunto miracolo attribuibile a quel candidato agli altari, nonché il martirio, se si tratta di fedeli, di fratelli nella fede che hanno dato la vita per il Vangelo.
Eminenza, in concreto cosa cambia rispetto al passato con questa istruzione nelle cause di canonizzazione?
Non cambia sostanzialmente niente, perché come ho detto poc'anzi abbiamo voluto ricordare ai vescovi il loro compito, insistendo naturalmente in un rigore sempre più grande nello svolgimento di questo compito, perché si tratta di una cosa molto seria per la vita della Chiesa e alla Chiesa interessa soltanto la verità storica, come ricordava non tanto tempo fa Benedetto XVI, parlando alla plenaria che abbiamo avuto l'anno scorso.
Nell'istruzione si dice che la fama di santità deve essere spontanea e non artificiosamente procurata.
Ecco, l'istruzione proprio sottolinea con molta forza questa verità. Deve essere spontanea, nata spontaneamente, cioè dalla comunità, dai fedeli. E questo è estremamente importante, perché se non c'è questa fama di santità spontanea tra i fedeli, nella comunità, il vescovo non può, nemmeno volendo, dare inizio a una causa di beatificazione. Cioè sono i fedeli e la comunità che deve dire al vescovo, secondo noi, quel fedele, quel servo di Dio è veramente santo per noi. Poi si discute molto sul ruolo dei laici nella Chiesa. Ebbene, qui abbiamo un caso estremamente importante dal punto di vista ecclesiale in cui i laici, la comunità, è quella che fa il primo passo. Il vescovo dopo non fa che verificare il fondamento di quella fama di santità e cercare di comprovarla per dopo trasmetterla a Roma. Dunque è molto importante. Importante questo, i primi protagonisti di ogni processo di beatificazione sono sempre i fedeli.
E a proposito di laici santi, abbiamo avuto proprio di recente la proclamazione delle virtù eroiche di Antonietta Meo Nennolina, morta da appena 6 anni e mezzo, potrebbe essere una delle più giovani candidate agli altari. Questo dimostra che la santità è per tutti.
La santità è per tutti, il caso di Nennolina certamente è un'ulteriore conferma di questa verità, posta fortemente in rilievo dal Concilio Vaticano II. La santità, io dico spesso, non è un lusso di alcuni, ma un dovere stringente di tutti i battezzati. La santità laicale, in particolare, è estremamente importante. Questa era una verità che Giovanni Paolo II ha cercato sempre di mettere in luce. Questo mi fa ricordare anche Giorgio Lapire, che diceva: la santità del secolo XX, possiamo dire del secolo XXI, ha una caratteristica, è la laicità. Lui diceva molto bene che magari fra 50 anni vedremo sugli altari quelle persone che noi troviamo oggi per la strada, professori universitari, politici, economisti, eccetera, eccetera. Dunque il caso Nennolina è un'altra conferma della santità laicale.